Modem.
Pour garantir notre sécurité dans un environnement devenu plus dangereux.
Per garantire la nostra sicurezza in un ambiente diventato più pericoloso, dobbiamo rafforzare non solo il nostro esercito, ma anche la nostra industria della difesa che, cosa cruciale, non sopravviverà se non può esportare.
Cette révision n'a plus rien à voir avec ses buts initiaux.
Questa revisione non ha nulla a che fare con i suoi obiettivi iniziali. Non è una risposta a un bisogno legittimo di politica estera. Non è uno strumento per sostenere l'Ucraina. Indebolisce la nostra neutralità e i nostri valori, elimina le nostre garanzie contro l'abuso di armi e trasforma la Svizzera in un potenziale fornitore in conflitti internazionali.
In quanto Stato neutrale, la Svizzera non fluttua nel vuoto. È strettamente legata ai nostri partner europei in termini economici, tecnologici e di politica di sicurezza.
Es gibt eine Lex Rüstungsindustrie und es gibt keine Lex Ucraina.
Stiamo parlando di una Lex delle industrie belliche, non di una Lex Ucraina. La montagna non ha partorito un topolino, bensì un mostro.
Questa facoltà di deroga non è assolutamente un assegno in bianco per il Consiglio federale.
Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi in trasferta al Medienzentrum di Berna con Agata Galfetti in regia, Janos Rötlisberger a garantire l'assistenza tecnica, io sono Amanda Pfendler. La questione di fondo nella discussione di oggi è in realtà un dilemma legato al principio della neutralità armata della Svizzera. Da un lato, in base a questo principio, il paese deve avere un esercito forte che dovrebbe essere rifornito di equipaggiamento prodotto in casa. Dall'altro lato, le armi svizzere non dovrebbero causare ulteriori sofferenze all'estero. Quindi le regole per le esportazioni di materiale bellico made in Switzerland negli ultimi decenni sono state inasprite sempre di più. Per la maggioranza di centrodestra del Parlamento, troppo però. Il Consiglio nazionale, avete sentito un estratto della discussione in aula, ha quindi deciso ieri per un allentamento di queste regole. Lo ha fatto dopo che il Consiglio degli Stati aveva deciso in tal senso prima dell'estate. Un allentamento che è però inaccettabile per la sinistra che ha già annunciato un referendum. Perché come vedremo nel corso della puntata, insieme ai nostri due ospiti, alla base delle discussioni su quali e quanti paletti debbano essere posti all'export e al re-export di armi, ci sono due visioni. Quella di chi è convinto che, soprattutto nel contesto globale attuale, la Svizzera abbia bisogno di un'industria di armamenti forte e al passo con i tempi, e questo è possibile solo esportando. Poi, dall'altra parte, c'è chi ritiene difficilmente compatibile con la Svizzera umanitaria e neutrale il fatto di esportare armi in paesi nelle quali queste armi serviranno ad uccidere. Insomma, la legge svizzera sul materiale bellico è un gioco di equilibrio tra neutralità, responsabilità etica, interessi economici e ovviamente di politica di sicurezza. Ma su quale sia l'equilibrio giusto non c'è accordo. A difendere in sostanza la prima posizione con noi oggi Mauro Poggia, consigliere agli stati ginevrino del Mouvement des Citoyens che fa parte alle camere del gruppo UDC, sul fronte opposto Greta Ghisin, consigliera nazionale ticinese dei Verdi. Buongiorno e benvenuti a entrambi.
Buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a chi ascolta.
Prima di iniziare la discussione con i nostri ospiti, mi ha raggiunta in studio Agata Galfetti. Agata, due parole per spiegare di cosa stiamo parlando.
Sì, dunque, attualmente le leggi svizzere vietano l'esportazione di armi verso paesi coinvolti in conflitti armati, sia interni che internazionali, o verso paesi che non rispettano i diritti umani. Inoltre, l'esportazione di materiale bellico è consentita solo se il paese acquirente firma una dichiarazione di non riesportazione di quello stesso materiale. Con lo scoppio della guerra in Ucraina, vari stati NATO si sono lamentati per le regole svizzere, tra le più severe sapere al mondo, con la legge attualmente in vigore, se uno di questi paesi si ritrovasse coinvolto, per esempio perché membro della NATO, in un conflitto anche a bassa intensità, i componenti militari svizzeri sarebbero off limits. Il divieto di riesportazione poi ha reso impossibile per gli alleati dell'Ucraina fornire a Kiev armi di fabbricazione svizzera. Sollecitato dal Parlamento l'anno scorso, il Consiglio federale ha quindi proposto di modificare la legge per poter, in determinate situazioni, derogare ai criteri di autorizzazione nella legge sul materiale bellico. A giugno il Consiglio degli Stati è però andato oltre e ha invertito il meccanismo, proponendo un trattamento preferenziale per 25 paesi, 19 dell'Unione Europea più Stati Uniti, Canada, Australia, Argentina, Giappone e Nuova Zelanda. Secondo quanto proposto dalla Camera dei Cantoni, per questi paesi, che la Svizzera considera partner affidabili, le esportazioni dovranno in futuro essere accettate automaticamente e saranno possibili anche in caso di conflitto di bassa intensità al di sotto della soglia di guerra. Il Consiglio federale potrà comunque rifiutare l'autorizzazione se interessi di politica estera, di neutralità e di sicurezza della Svizzera lo richiedono. Per tutti gli altri paesi del mondo restano invariate le regole attuali. Questa proposta del Consiglio degli Stati è stata accolta anche dal Nazionale ieri.
Insieme a quella, Agata, sempre proposta dalla Camera Alta, che reintroduce la possibilità per chi acquista armi svizzere di riesportarle in un paese terzo.
Sì, è così. Oggi i paesi che comprano armi dalla Svizzera devono firmare una dichiarazione di non riesportazione. Questo, lo abbiamo detto, era stato criticato da quegli stati europei alleati dell'Ucraina che negli ultimi anni non hanno potuto inviare in Ucraina armi da tempo in loro possesso, ma made in Switzerland. Come gli stati, anche il Nazionale ha deciso per un cambiamento di paradigma. Non sarà più necessaria di principio una dichiarazione di non riesportazione, ma tale dichiarazione potrà essere richiesta in casi specifici in base alle valutazioni della Segreteria di Stato per l'Economia, la SECO, e del Governo.
Grazie Agata Galfetti. Dunque, questo è quello che ha deciso il Nazionale ieri. Dicevamo che questo cambiamento, a detta di chi lo ha difeso, permetterà di garantire la sicurezza della Svizzera e di tutelare l'industria bellica elvetica, ma è anche vero che si è andati in questa direzione soprattutto a seguito dello shock per l'aggressione russa all'Ucraina. Allora, Mauro Poggia, chiariamo subito, così come voleva in particolare l'UDC, questo cambiamento di legge approvato dalle due Camere, manca ancora di risolvere alcune divergenze, questo cambiamento di legge, lo ha precisato, lo ha detto ieri il consigliere federale Guy Parmelin, non aiuterà l'Ucraina.
No, chiaramente non è mai stata, anche se forse il conflitto tra Ucraina e Russia è stato il primo passo di riflessione, direi. Il soggetto era già sul tavolo da anni. La nostra industria di materiale bellico ci ha sempre detto che non può svilupparsi qua in Svizzera se non ha la possibilità di esportare il materiale, quello che producono qua, in altri paesi, senza tutte le impedimenti che si mettono nella nostra legge. E bisogna sapere, dato lo stato attuale geopolitico, bisogna cercare una via per navigare, una via stretta, ma bisogna cercarla per navigare tra la nostra neutralità, che è sempre dichiarata e che non abbandoniamo assolutamente, e una certa efficienza. Se vogliamo una neutralità armata, bisogna anche avere un esercito che sia credibile, e oggi purtroppo abbiamo un esercito che è dipendente degli armamenti che vogliono, che gli altri paesi vorrebbero finalmente darci. E dobbiamo, si vede anche per le munizioni, si pensa immediatamente alle munizioni, non le fabbrichiamo quasi più qua in Svizzera perché non abbiamo la possibilità di avere un altro mercato che il mercato svizzero. Se vogliamo avere delle aziende che sono nel settore degli armamenti, che possa svilupparsi, siamo obbligati di allestire questa legge che è molto troppo stretta.
Greta Ghisin, invece, da parte della sinistra c'era un'apertura per quanto riguarda un allentamento, ma era un'apertura legata alla questione ucraina. Ora, come ha confermato anche Mauro Poggia, l'Ucraina non beneficerà dell'allentamento deciso dalle Camere, a beneficiarne sarà l'industria dell'armamento svizzera.
E questo è proprio il perno del problema. Si è partiti con l'intento di fare una Lex Ucraina per aiutare un paese vittima di un'aggressione armata in applicazione del diritto internazionale. Una parte della sinistra voleva andare verso un allentamento di questo tipo. Quello che invece è emerso dal Parlamento è una Lex Industria Bellica, perché di fatto si va ad allentare i criteri per permettere l'esportazione di materiale bellico. In alcuni casi addirittura si rinuncia totalmente a fissare dei criteri chiari. Ecco, questo non è certo un progetto di legge che possiamo accettare. Infatti abbiamo già annunciato che lanceremo il referendum, perché di fatto con questa revisione di legge si concede l'esportazione di armi anche verso paesi che sono in guerra civile, anche verso paesi dove non vengono rispettati i diritti umani, dove le violazioni dei diritti umani sono sistematiche e ad alto rischio di uso contro civili. Ecco, questo è assolutamente contro la tradizione svizzera, una rottura delle nostre tradizioni che non possiamo accettare.
Mauro Poggia, come si concilia questa maggiore apertura per l'export svizzero di armi che sono armi, quindi uccidono, con questa col fatto che la Svizzera promuove la pace? Lei scuoteva la testa quando...
Non posso accettare che si dica che adesso c'è un cambiamento, che si comincerà a esportare armi in paesi dove c'è guerra civile, dove ci sono violazioni dei diritti umani. E chiaramente anche il Consiglio federale l'ha detto chiaramente, che non è un assegno in bianco che si firma al Consiglio federale. Il Consiglio federale deve sempre applicare, anche se c'è un allestimento per questi 25 paesi che lei ha detto, che sono paesi che sono in un allegato della nostra ordinanza, che sono paesi amici oggi, che potrebbero essere tolti dalla lista domani se c'è un problema. Dunque i paesi nei quali ci sono dei problemi come quelli che sono stati detti adesso non riceveranno armi dalla Svizzera. Chiaramente la politica di sicurezza, la politica estera e la politica di neutralità saranno sempre le guide del nostro Consiglio federale per accettare le esportazioni, anche se c'è in principio questa autorizzazione per questi 25 paesi. Per il resto del mondo ci saranno sempre le regole, che sono le regole che abbiamo adesso.
Greta Gysin, perché non vi tranquillizzano queste rassicurazioni, che sono le stesse che sono state fatte dal consigliere federale Ghiperman ieri in aula?
Ma perché la formulazione della legge non ci dà questa sicurezza. Nella legge non c'è scritto che il Consiglio federale deve, ma c'è scritto che il Consiglio federale può. È una grande differenza, e rimangono comunque nella legge delle formule molto vaghe, perché il Consiglio federale, come detto, può in circostanze straordinarie e se sono dati degli interessi della sicurezza svizzera. Quindi una formulazione veramente vaga, che lascia molto spazio all'interpretazione, che lascia praticamente piena libertà al Consiglio federale di concedere esportazioni di armi in stati veramente veramente problematici. E questa legge non ci dà la certezza che invece abbiamo oggi. È una rottura con la nostra tradizione di gestire il materiale bellico che viene prodotto in Svizzera, in rispetto della nostra neutralità, in rispetto anche della nostra tradizione umanitaria, perché quello che è stato discusso a più riprese negli ultimi 20 anni, perché ricordiamoci sono state lanciate diverse iniziative su questo tema, quello che è stato discusso era proprio che non si vuole che la Svizzera sia complice, che le armi svizzere aiutino degli stati in guerra o delle violazioni dei diritti umani o l'utilizzo verso civili. Con questa legge andiamo esattamente in questa direzione.
Mauro Poggia, in passato le regole erano meno severe, poi sono state rese più severe anche a seguito di fatti emersi, di scandali che hanno mostrato come armi svizzere fossero arrivate appunto a paesi non propriamente, diciamo, democratici. Ieri le rassicurazioni sempre del ministro Parmelin. Però c'è anche chi in aula durante la discussione ha detto: ma noi non ci fidiamo del Consiglio federale in passato.
È lì il problema. Se si ha un governo è perché il governo governi. Se si comincia a dire, anche se diamo delle direttive al governo non siamo mai sicuri che le applichi, allora bisogna dire che è il Parlamento che governa questo paese. Bisogna eleggere delle persone in cui si ha fiducia e non persone di cui si disfida, come il caso sembrerebbe da parte della sinistra. Io penso che il Consiglio federale deve avere, perché abbiamo un mondo che cambia molto rapidamente, il Consiglio federale deve avere la possibilità di prendere delle decisioni, che sono delle decisioni che devono prendersi rapidamente, e chiaramente non bisogna coprirsi gli occhi. Quando si fa armi e che si vende armi, queste armi possono essere dirette contro persone che non vorremmo che sia il caso, ma bisogna accettare questo rischio, perché la situazione geopolitica oggi rende necessaria che la Svizzera abbia un esercito che sia il più autonomo possibile. Non possiamo rimanere con una neutralità che è una frase che sentiamo tutti i giorni, che non ha realtà. Se non abbiamo una neutralità armata come quella che vuole la nostra Costituzione, con un esercito che abbia una credibilità, con del materiale che si fabbrichi al massimo sul nostro territorio.
Lei ha citato, Mauro Poggia, la neutralità. Ora, il diritto internazionale della neutralità ci dà degli obblighi, ci dà dei diritti, ma ci dà anche degli obblighi, e uno di questi è che uno Stato neutrale, cito, deve garantire l'uguaglianza di trattamento dei belligeranti per l'esportazione di materiale bellico. Ecco. Ora, in base a questo principio, le chiedo paradossalmente o provocatoriamente se gli Stati Uniti, che è uno dei paesi, di 25 paesi per i quali l'esportazione potrebbe essere agevolata se questa modifica di legge dovesse entrare in vigore, se gli Stati Uniti dovessero attaccare il Venezuela, che si fa? Si forniscono armi al Venezuela perché dobbiamo trattare i due belligeranti allo stesso modo?
Sarà precisamente, poi lì gli Stati Uniti non hanno bisogno dell'armamento svizzero, ma possono avere di
acquistano
pezzi,
molto da noi,
acquistano pezzi effettivamente. Direi che la nostra legge, precisamente perché la neutralità ci obbliga a non favorire uno Stato contro un altro, ci direbbe non di fornire armi al Venezuela, ma di smettere di fornirle agli Stati Uniti, se sappiamo che i nostri armamenti saranno utilizzati contro quel paese. È appunto il caso con l'Ucraina e la Russia. Se noi dovemmo dare degli armamenti all'Ucraina, bisognerebbe teoricamente anche esportare verso la Russia, quello che nessuno potrebbe capire. Io personalmente, è il caso di molti parlamentari, non è mai stato il caso di rompere questa neutralità, che già nelle parole e nelle sanzioni che sono state fatte dal nostro Consiglio federale, che è andato al di là di quello che potevamo aspettare in termini di neutralità. Mai non abbiamo accettato anche l'idea di poter esportare armamento svizzero verso l'Ucraina. Forse certi parlamentari di sinistra volevano cambiare la legge per poter aiutare l'Ucraina, ma lì sarebbe stato una violazione chiara dei nostri principi di neutralità che non potevamo accettare, appunto per quello che non possiamo entrare. Dunque, vedete, nell'argomentazione ci dicono, vedete, noi andremo a esportare armi in paesi in conflitto, dunque non bisogna accettare la legge, ma noi siamo pronti a accettare la legge se esportiamo verso l'Ucraina. Beh, è chiaramente una violazione della neutralità se noi lo facessimo.
Greta Ghisi.
Questo è un po' riscrivere la storia parlamentare, perché la storia su come è nata questa legge è un po' diversa da come è stata raccontata adesso. La spinta non è arrivata dalla sinistra, la spinta è arrivata dai partiti borghesi che si sono fatti portavoce dell'industria del materiale bellico, che da sempre vuole allentare questa legge e questi criteri di esportazione. Questo è l'interesse dell'industria bellica. Quello che lascia un po' più perplessi è che il Parlamento a intervalli regolari si lascia tirare in questa discussione ed è pronta ad accettare degli allentamenti anche quando questi sono in contrasto con la nostra tradizione umanitaria o il nostro stato di paese neutrale. La neutralità che viene citata nella legge, per come è citata, è una clausola talmente vaga che non significa veramente nulla, perché è il Consiglio federale che di volta in volta interpreta quando la nostra neutralità ci concede di esportare verso quale paese quale materiale bellico. Quindi di fatto si politicizza la neutralità, ma la neutralità non dovrebbe diventare un concetto elastico da applicare giudicare a piacere quando ci piace. Il fatto che verso questi 20, 25 paesi dell'allegato 2 in futuro dovrebbe essere possibile senza alcun controllo esportare del materiale bellico rappresenta una grande contraddizione con il diritto di neutralità, perché sono stati citati gli Stati Uniti, ma potremmo citare anche l'Argentina che aggredisce le isole Falkland, ma potremmo citare qualsiasi paese NATO se uno di essi venisse attaccato e quindi obbligherebbe gli altri a difendere o a entrare in guerra. Io non credo che questo automatismo sia nell'interesse della Svizzera, perché va a minare il principio di neutralità.
Lei parla di automatismo, ma allo stato attuale la legge non consente nemmeno al Consiglio federale, ed è qualcosa tra l'altro che si è deciso pochi anni fa, di derogare le attuali norme. Ora, Greta Gysin, per quanto concerne la situazione attuale, sappiamo che questa discussione è nata anche da pressioni da parte di paesi intorno a noi, paesi europei, paesi NATO, che lamentavano proprio il fatto che le regole svizzere, in particolare quelle legate alla riesportazione o al fatto che non si potesse riesportare armi svizzere, ma non solo, anche il fatto di non potersi quindi essere sicuri di ottenere materiale militare in caso appunto di un'aggressione a un paese NATO, che implica di default che tutta la NATO è in guerra. Ecco, queste pressioni sono arrivate. C'è una logica, nel senso, vista la situazione attuale, oppure e quindi era necessario in un contesto mondiale europeo modificato che il Consiglio federale potesse derogare, oppure per lei era fondamentale che la legge restasse esattamente così cos'è? Perché tra l'altro il Consiglio federale inizialmente, poi gli stati sono andati oltre, chiedeva semplicemente di poter derogare.
Ecco, ma forse anche qua vale la pena ricordare perché c'è questo divieto di deroga nelle riesportazioni. C'è perché una decina di anni fa, tra il 2014 e il 2016, sono state trovate armi svizzere in Siria, sono state trovate armi svizzere in Libia e nello Yemen. E questo ci ha portato a dire: i controlli non funzionano, dobbiamo renderli un po' più severi per evitare che armi svizzere finiscano in conflitti armati, che diventa veramente problematico dal profilo della neutralità. E questo ha portato il Parlamento, sotto pressione, grazie anche al lancio di un'iniziativa, a rendere più severa la legge. Il fatto che adesso, di nuovo, su pressione dell'industria bellica, si torni a parlare di un allentamento mostra come in alcune circostanze la maggioranza del nostro Parlamento è veramente ostaggio delle lobby, in questo caso delle lobby dell'industria bellica, e sia pronta anche la maggioranza del Parlamento a giocarsi la nostra neutralità, la nostra reputazione internazionale, la nostra tradizione umanitaria.
Mauro Poggia, il Parlamento ostaggio dell'industria dell'armamento?
No, ma sono anni che si capisce benissimo che il nostro esercito non può disporre del materiale necessario e che è dipendente dell'estero. Dunque cerchiamo, anche pensiamo ai droni, cerchiamo di sviluppare qualcosa con le nostre scuole svizzere, le PFL, le PFZ, cercare di sviluppare materiali bellici che possono anche servire a altri scopi che la guerra, e quello tutti lo sperano, e infatti non potevamo farlo perché i mezzi non sono lì. O si fa un'industria che è totalmente sovvenzionata dallo Stato, quello che non è possibile finanziariamente, o bisogna lasciare queste aziende avere altri clienti che lo Stato svizzero. Quando sento che si vorrebbe una neutralità teorica che sia scritta nel marmo e che non si toccasse, mi fa sorridere, perché gli stessi che tengono questo discorso hanno applaudito quando Ignazio Cassis ha ripreso tutte le sanzioni contro la Russia, che lì è andato al di là, perché non erano sanzioni accettate dall'ONU ma unicamente dall'Unione Europea, e lì era una violazione, per me era una violazione chiara della nostra neutralità, ma nessuno di quelli che combattono questa legge oggi hanno trovato che lì la neutralità era stata violata. Penso che la neutralità chiaramente deve adattarsi ai giorni che vive. Non possiamo avere una neutralità che è mettere la testa sotto la sabbia e non vedere né sentire dire niente di quello che si tratta, ma dobbiamo avere un comportamento che sia giusto di fronte a tutti e non bisogna velarsi la faccia. Chiaramente pezzi di ricambio che saranno fatti in Svizzera si ritroveranno in campi di battaglia. No, è chiaro che non potremo mai mettere dei controlli che impediranno questo rischio lì. Però a un certo punto, quando il rischio mondiale sta aumentando, che abbiamo bisogno di un esercito efficace, bisogna accettare un certo rischio senza perdere i nostri valori.
Ecco, Greta Ghisin, Mauro Poggia dice che bisogna accettare questo rischio e sottolinea come l'industria degli armamenti in Svizzera necessiti di poter esportare per poter poi continuare ad esistere e rifornire di conseguenza l'esercito svizzero. È anche vero che l'epoca del Covid ci ha dimostrato come ogni tanto in alcuni casi produrre in casa propria sia un elemento importante, perché in caso di crisi ovviamente ogni paese pensa innanzitutto a se stesso. Questo secondo lei è un ragionamento valido anche per le armi, oppure la Svizzera potrebbe evitare di produrre in casa?
Ci sono due considerazioni da fare. La prima è che la Svizzera, per quanto riguarda il materiale bellico, non potrà mai essere un'autarchia. Non possiamo semplicemente illuderci di poter produrre tutto il materiale bellico di cui l'esercito ha bisogno o pensa di avere bisogno qua in Svizzera. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è sullo stato dell'industria bellica in Svizzera. Si dice che l'industria bellica soffra per questa legge troppo severa. L'industria bellica negli ultimi 10 anni ha triplicato le esportazioni di materiale bellico. Siamo passati da 200 milioni all'anno a 600 milioni. L'industria bellica non sta soffrendo per questo divieto delle esportazioni, perché già oggi può esportare molto e le esportazioni, come detto, sono triplicate negli ultimi 10 anni. Quindi questo continuo piagnisteo che l'industria bellica in Svizzera non può sopravvivere perché le regole sono troppo severe, quindi bisogna allentarle perché altrimenti non possiamo più produrre, in realtà è semplicemente un argomento creato ad hoc che non corrisponde alla realtà dei fatti, che è stato fatto proprio da una maggioranza parlamentare, come abbiamo visto ieri.
Mauro Poggia, una questione di soldi, una questione di arricchire le industrie che operano nel settore degli armamenti, le industrie
chiaramente
vetiche.
No, anche se bisogna sapere che si gioca somme importanti, quello nessuno può negarlo, ma più di tutto quello che importa parlamentari come lo sono io è di fare in modo che si abbia delle competenze qua sul territorio svizzero delle aziende che lavorano nel settore dell'armamento e che si possa avere il massimo, anche se non sarà mai il 100%, di materiali che possano essere fatti qua in Svizzera. Quando ci sarà un conflitto, speriamo che non sia mai il caso, ma se un giorno c'è un conflitto, bisogna sapere che le decisioni che abbiamo preso questi ultimi 10 anni, nei quali non si produce quasi più munizioni qua in Svizzera, saranno lorde di conseguenze se non riprendiamo delle decisioni che sono serie. Non si può avere un esercito che dipende dalle munizioni che vogliono esportarsi dall'estero.
Quindi lei ritiene, diciamo, un'ipotesi, un conflitto armato in cui l'esercito svizzero sia...
Ma nessuno lo vuole e non direi che sarà domani, meno male. Però se si vuole avere un esercito, è per avere un esercito che sia credibile. Se è un esercito per solo fare un po' di sport ai nostri giovani, non serve a nulla. E lo abbiamo solo dagli anni 80 che non pensiamo più al nostro esercito. Se domani dobbiamo chiamare i nostri soldati, possiamo dare delle armi solo alla metà di quelli che chiameremo. Lei non pensa che sia normale? Dunque dobbiamo oggi avere non solo un esercito che possa disponere del materiale necessario, ma il più possibile fabbricato qua in Svizzera.
Fabbricato qua in Svizzera, e eventualmente Greta Ghisin che resti in Svizzera. I Verdi propongono di vietare tout court, no? le esportazioni di materiale bellico in Svizzera.
Ci sono effettivamente delle mozioni che vanno in questo senso e abbiamo anche già lanciato delle iniziative popolari in questo senso. Servono anche per mantenere alta l'attenzione e la pressione per evitare questi allentamenti di cui di nuovo stiamo discutendo adesso. La priorità è fermare adesso questa revisione di legge veramente dannosa e poi in futuro potrebbe essere quella di ridurre o di controllare meglio dove vanno a finire le nostre armi e ridurre in maniera graduale poi anche l'esportazione.
Di fermare quindi con il lancio di un referendum.
In ogni caso lanceremo un referendum su questa revisione di legge, certo.
Ecco, su quest'ultimo aspetto Mauro Poggia, d'accordo o contrario al fatto che il popolo possa esprimersi?
No, è una buona cosa, in Svizzera è sempre una buona cosa di chiedere al popolo cosa ne pensa e penso che sarà interessante. Certi partiti non vogliono esercito del tutto, ma non è popolare chiedere oggi di sopprimere il nostro esercito, dunque cercano per vie trasversali di arrivare a questo scopo e non dando al nostro esercito la possibilità di lavorare, infatti si rende un esercito non credibile e quello non lo vogliamo assolutamente, ma sì, il popolo deve esprimersi, io sono favorevole.
Vedremo allora se riuscirà il referendum e cosa deciderà eventualmente il popolo. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi all'ascolto. Modem torna domani.